Ciao, tu che ascolti, ti do il benvenuto nel mio podcast. Mi chiamo Simona e guido esseri umani da ogni parte del mondo a sviluppare consapevolezza del e autonomia nel processo di apprendimento linguistico per raggiungere un livello avanzato di lingua italiana insieme. Ciao e bentornato e bentornata nel mio podcast o benvenuto e benvenuta se questa è la prima volta che ascolti la mia voce. Oggi, mentre registro questo episodio, sono all'ottava settimana di allenamento sportivo. Non ero così costante dai tempi in cui mi allenavo a livello agonistico, e cioè più di 20 anni fa. Accidenti, sono grande, 20 anni fa, mamma mia. Vabbè, a parte questo, oggi voglio parlarti proprio di questo argomento. Tu ti chiederai, ma cosa c'entra Simona cara con la lingua italiana? Fidati di me, c'entra. Abbi pazienza e seguimi in questo racconto. E se rimarrai con me fino alla fine, fino agli ultimi minuti di questo episodio, io avrò un piccolo regalo per te. E dunque, 3, 2, 1 e iniziamo. Non so se sai che in passato sono stata una ginnasta. Praticavo ginnastica artistica a livello agonistico. Altre volte, in altri episodi, video, non mi ricordo, ho usato la parola sbagliata e ho detto che praticavo sport a livello professionale. No, non ho mai fatto sport a livello professionale, nel senso di ricevere un pagamento per l'attività sportiva, ma ho fatto sport in passato a livello agonistico, cioè mi allenavo per gareggiare, per partecipare a delle gare. Ho iniziato molto piccola alle scuole elementari e ho continuato fino alla seconda media, quindi mi sono allenata, ho fatto sport, ho praticato ginnastica artistica per circa 7 anni. All'inizio era uno sport come un altro, poi a partire probabilmente dalla quarta elementare, quinta elementare, prima media e seconda media, ho fatto sport a livello agonistico e quindi ho iniziato a partecipare a gare regionali e nazionali. Questo è stato il momento in cui lo sport è iniziato a diventare pesante, perché mi allenavo tantissimo, troppo. Gli allenamenti erano ogni giorno, con una piccola pausa solamente il sabato e la domenica. Si lavorava sul fiato, si lavorava sulla muscolatura, si lavorava sulla flessibilità, c'erano i giorni in cui si praticavano le routine erano i balletti di ginnastica artistica che poi si portavano alle gare. Erano dei balletti di circa 7 minuti, ora non mi ricordo la durata precisa, dove si ballava, si facevano le varie difficoltà, eccetera, eccetera. Insomma, era estenuante. La pausa estiva era solamente per il mese d'agosto e poi si ricominciava. Insomma, possiamo dire che era per me quasi un lavoro a tempo pieno. E perché ho interrotto? Ho interrotto ovviamente perché era troppo pesante e io ero troppo piccola, perché lo stress mentale era troppo grande per me, ma soprattutto perché volevo vivere e comportarmi come una ragazzina della mia età. Volevo uscire la sera con le mie amiche. Volevo uscire con i ragazzi e parlare di ragazzi. E invece facendo sport in quel modo arrivavo la sera distrutta e non potevo fare altro. Insomma, ho lasciato per essere come qualsiasi altra ragazzina della mia età. Da allora il mio rapporto con lo sport è stato incostante. Ho iniziato a fare pallavolo per stare con alcune delle mie amiche. Poi ho lasciato, poi ho iniziato la scuola superiore. La scuola superiore richiedeva un impegno scolastico maggiore, molto più studio. E quindi andavo ogni tanto in palestra, mi allenavo ogni tanto in casa, ma ovviamente in modo discontinuo. E soprattutto con questa sorta di paura nei confronti dello sport, perché i tempi in cui mi allenavo a livello agonistico era molto comune per me avere dei piccoli attacchi di panico durante l'allenamento. Mi capitava molto spesso di andare in iperventilazione perché l'intensità di ciò che facevamo era troppo alta per me, ma non mi potevo fermare. dovevo continuare, perché il maestro voleva che continuassi. E quindi ovviamente questo ha fatto nascere in me una sorta di rifiuto nei confronti dello sport, non solo nei confronti dello sport, ma nei confronti della fatica estrema. Perché ogni volta che iniziavo ad allenarmi e sentivo che il corpo ritornava in quello stato di fatica, iniziava a battermi forte il cuore. Io mi fermavo e mi tiravo indietro. Quindi questo è stato, diciamo, il mio rapporto con lo sport, con la fatica e lo sforzo, a partire da quel momento. Quindi da questa esperienza con la ginnastica artistica, il mio rapporto con lo sport è stato discontinuo, ma soprattutto non molto tranquillo, perché appunto avevo dentro di me questa piccola ferita, chiamiamola così, questo piccolo trauma. Il mio corpo, però, soprattutto a partire dall'anno scorso, ha iniziato ad alzare la voce. In che senso? Ha iniziato a farsi sentire con dolori, tensioni, ma a parte questo, quindi a parte tutti i segnali di un corpo che non si allena, non fa movimento in modo sano, è iniziato a nascere in me proprio questo bisogno di risentirmi forte nel mio corpo, ma anche il desiderio di allenarmi, perché ovviamente dello sport che facevo prima, della ginnastica artistica, non tutto era brutto. C'erano delle cose che mi piacevano tantissimo. Mi piaceva tantissimo la sensazione di sentirmi forte, no? Perché appunto avevo una muscolatura importante, ma soprattutto mi piaceva la sensazione legata al realizzare ciò che il mio corpo era capace di fare. Saltavo in aria, facevo i carpiati, facevo le verticali, facevo le ruote, le ribaltate. Il mio corpo era capace di fare cose incredibili e quello mi piaceva, mi dava un senso di libertà, mi faceva stare bene. Quindi diciamo che l'anno scorso è rinato in me questo desiderio dell'attività fisica, questo desiderio dell'attività sportiva. E così a Capodanno di quest'anno, io ogni anno a Capodanno mi prendo un paio di giorni per fare la mia pianificazione dell'anno. Quindi non solo a livello lavorativo, a livello personale, viaggi, vacanze, eccetera, ma lavoro anche molto sulle mie intenzioni per il nuovo anno. E tra le mie intenzioni per il 2025 c'era proprio quella di ricominciare a fare sport con costanza, desiderio e voglia. E così, da brava maniaca della pianificazione e del controllo quale sono, ma sto imparando, sto molto lasciando andare, ma di questo ne parleremo dopo, e così inizio a pianificare le mie attività sportive per il 2025. Inizio a cercare le palestre, a capire quale attività fare e così pianifico tutto. Il mio programma è perfetto. Devo fare questo, allenarmi 4 volte a settimana, il fine settimana dedicarmi alle camminate, alle passeggiate, eccetera, eccetera. E inizio così, a gennaio 2025, a mettere in pratica questo mio programma maniacale, chiamiamolo così, è decisamente irrealistico e ti dirò perché. Ovviamente, che cosa succede? Dopo solo 2 settimane, questo programma crolla. E perché crolla? Perché, ascoltami bene, la realtà e la vita sono più forti e imprevedibili di qualsiasi forma di pianificazione. Qual è stato il problema per me? Il problema non è stato solamente la pianificazione maniacale, no? E quindi programmare giorno per giorno, ora per ora, settimana per settimana, mese per mese, attività per attività, ma il problema è stato soprattutto la mia idea di sport. Cioè l'idea che io avevo nella mia mente di ciò che fare sport significa. E ovviamente la mia pianificazione maniacale. Ma questa è una lezione che ho già imparato tante volte nella mia vita, non solamente nello sport. Questa esperienza con lo sport mi ha ricordato per l'ennesima volta quanto la pianificazione maniacale non funzioni. La mia pianificazione maniacale abbinata alla mia idea di sport erano fortemente in contrasto con la realtà della mia vita. E iniziamo a vedere quale era la mia idea di sport. E qui arriviamo al contenuto che voglio portarti oggi, perché attraverso la mia idea di sport condividerò con te degli atteggiamenti sbagliati, ho sempre paura ad usare questa parola, direi piuttosto limitanti, degli atteggiamenti limitanti nello sport, ma che possiamo anche ritrovare nell'ambito dell'apprendimento linguistico. E allora adesso parlerò con te di quella che era la mia idea di sport. Per me lo sport era solamente andare in palestra. O vai in palestra oppure non stai facendo sport. Tutto il resto, tutti gli altri modi per muovere il corpo in modo sano, per me non erano sport. Per me lo sport era iniziare a gennaio oppure non iniziare mai, perché o si inizia a gennaio oppure fare sport non ha senso. Per me sport era o tutto o niente. O faccio lo sport seguendo precisamente il mio programma e allenandomi intensamente i giorni pianificati oppure non ha senso. Quindi o faccio tutto o non faccio niente. Per me sport poteva essere fatto solo con una vita stabile. E infatti mi continuavo a ripetere benissimo, quest'anno sarò più stabile, viaggerò di meno, starò più tempo a Bari, quindi posso fare questo, posso iscrivermi in palestra, perché è così che si fa. Quando la vita si stabilizza, questa idea folle che abbiamo di una vita che si stabilizza, allora potrò iniziare a fare sport. Ed infine, per me sport, era pensare ai risultati. Mi alleno e non mi concentro neanche sull'allenamento, ma mentre mi alleno penso, oh, come diventeranno diverse le mie gambe, oh, come si appiattirà la mia pancia, oh, come diventerò più forte, invece che stare nel momento e godermi l'allenamento e il piacere di muovere il mio corpo. E ovviamente questa mia idea era fortemente in contrasto, lo ripeto, e lo ripeterò tante volte in questo episodio, con la realtà della mia vita. 2 settimane e poi basta, tutto è finito. Ma, come in tutte le storie, arriva sempre quel momento in cui il protagonista o la protagonista della storia, che si trova in alcune difficoltà, incontra sul suo cammino un maestro o una maestra. E questo momento è arrivato anche per me. Scopro casualmente su Instagram una personal trainer, insegnante di yoga, guida spirituale, con cui mi sento subito in connessione. La seguo su Instagram, scopro che ha un podcast, ascolto, inizio ad ascoltare il suo podcast ed ecco che qualcosa inizia a cambiare in me per quanto riguarda il rapporto con lo sport. I suoi episodi del podcast mi aiutano a lavorare con tutte le mie rappresentazioni mentali e le mie idee preconcette sullo sport. Grazie ai suoi episodi del podcast io ho fatto un grande lavoro di consapevolezza, perché come dico sempre, per iniziare qualsiasi progetto di vita, un nuovo lavoro, una nuova attività, imparare una lingua straniera, fare sport, come nel mio caso, prima di iniziare una qualsiasi attività, il lavoro più importante è quello fatto sull'impostazione mentale, il mindset e quindi lo sviluppo della consapevolezza. Ed ecco che grazie agli episodi di questa personal trainer con cui poi ho iniziato a lavorare per la mia attività sportiva, qualcosa in me inizia a cambiare, inizia a muoversi. Adesso voglio ripercorrere insieme a te tutte le mie idee sullo sport che grazie all'ascolto di questo podcast hanno iniziato a modificarsi, dandomi maggiore consapevolezza e permettendomi poi di iniziare un percorso di allenamento costante, i cui risultati adesso posso vedere sul mio corpo. Iniziamo dal primo punto e per ogni punto ti farò un parallelismo con atteggiamenti simili che si sviluppano nell'ambito dell'apprendimento linguistico. Iniziamo dal primo punto, e cioè sport è solo palestra. Che cosa significa questo punto? Significa che per me, per molto tempo, fare sport significava semplicemente andare in palestra. Non semplicemente, ma significava solo andare in palestra. Se non mi allenavo con macchine, pesi o schede, allora quello non era sport. Tutto il resto, per esempio camminare o andare in bicicletta o fare yoga o anche ballare, tutto questo mi sembrava solo movimento, non qualcosa di valido o di efficace. E perché questo pensiero è limitante? Perché con il tempo ho capito che questa idea, questa mia idea, era troppo rigida. Lo sport è qualsiasi attività fisica che muove il corpo, migliora il benessere e crea una routine sana. Il movimento ha valore anche se non è intenso, anche se non fa sudare, no? Quest'altra idea, se non sudi non stai facendo sport. Fare sport non significa solo fare fatica o spingere al massimo, ma significa, e questo me l'ha insegnato questa personal trainer con cui sono entrata in contatto, fare sport significa avere cura di sé in modo costante. E quali sono gli atteggiamenti simili nell'apprendimento linguistico? Per esempio, credere che guardare una serie in italiano non valga perché non è vero studio. Oppure sottovalutare attività leggere, come leggere un post su Instagram o ascoltare un podcast. Oppure pensare che se non sto studiando seriamente, allora non sto imparando nulla. Oppure vedere l'apprendimento come qualcosa che succede solo seduti a un tavolo con un libro aperto. Se non sei seduto a un tavolo con un libro aperto, beh, quella non è scuola, quello non è apprendimento. O infine credere che solo nelle scuole, in un corso ufficiale, si possa imparare qualcosa, con un programma ben definito, con un programma canonico. Vedi? Legame tra sport e apprendimento linguistico. In entrambi i casi, i pensieri limitanti impediscono il raggiungimento dei nostri obiettivi. Secondo punto. Fare sport significa iniziare a gennaio, oppure non iniziare. Per me fare sport significava iniziare il 1° gennaio, come buon proposito per l'anno nuovo. Se perdevo quella data, allora non aveva più senso cominciare. Era come se ci fossero dei momenti giusti per iniziare. Gennaio, settembre, lunedì. Se saltavo quelli, beh, allora finiva tutto. In pratica, se non cominciavo perfettamente, allora non valeva la pena iniziare affatto. Quanti di voi pensano la stessa cosa? Rifletti seriamente su questo punto. E perché questo è un pensiero limitante? Perché questa è una trappola mentale. La verità è che qualsiasi giorno è buono per iniziare. Il corpo e la mente, soprattutto, non sanno che giorno è. Sanno solo che hai fatto qualcosa oggi. Aspettare il momento perfetto spesso serve solo a fare che cosa? Serve solo a procrastinare e rimandare. Iniziare a novembre, iniziare di mercoledì, iniziare in un periodo incasinato è comunque un inizio. E un piccolo inizio è sempre meglio di nessun inizio. E quali sono atteggiamenti simili nell'apprendimento linguistico? Vediamo quali sono i pensieri più comuni. Pensiero numero 1. Inizio a studiare italiano da lunedì, anzi da settembre. Pensiero numero 2. Se salto una lezione, tanto vale mollare tutto. Pensiero numero 3. No, ormai è tardi, dovevo cominciare prima. Pensiero numero 4. No, non è possibile iniziare ad agosto. Pensiero numero 5. Non voglio fare una cosa a metà, quindi meglio niente. Di quante occasioni ci priviamo per queste trappole mentali? Il tempo è una costruzione mentale. Rifletti su questa cosa. Terzo punto. L'idea che per me lo sport fosse o tutto o niente. Che cosa significa? Per me fare sport significava fare tutto al massimo. Allenarmi 4-5 volte a settimana, seguire una scheda precisa, mangiare bene, dormire bene. Tutto doveva essere perfetto. Se non riuscivo a fare tutto, allora lasciavo perdere. Un allenamento saltato rovinava la settimana. Una giornata no bastava per farmi abbandonare tutto. Questa mentalità è molto comune, ma anche molto dannosa. E questo me l'ha insegnato questa personal trainer con il suo podcast. La realtà è che fare qualcosa è sempre meglio di non fare niente. Un allenamento di 15 minuti conta, una camminata conta, anche una pausa conta, se è parte di un percorso più ampio. Lo sport non è una maratona ogni giorno, ma una somma di piccoli gesti nel tempo. La continuità, anche imperfetta, vale più della perfezione temporanea. E quali sono pensieri simili nell'apprendimento linguistico? Se non posso studiare un'ora al giorno, allora non studio per niente. Non ha senso fare 10 minuti di ascolto, sono troppo pochi. Se non riesco a fare tutti gli esercizi, allora tanto vale chiudere il libro. O riesco a capire tutto quello che sento, o è inutile. Devo fare tutto perfettamente, oppure non serve a niente. Quante volte hai pensato queste cose? Quante volte? Sii sincero e sii sincera con me. E quante volte ti sei limitato e limitata? Punto numero 4. Per me sport era possibile solo in una vita stabile. Per molto tempo ho pensato che per fare sport dovevo avere una vita tranquilla e organizzata. Mi dicevo, adesso è un periodo troppo pieno, appena finisce questo progetto riprendo. Quando avrò orari più regolari mi allenerò. In questo caos non ha senso provare, tanto non riuscirò ad essere costante. In pratica, che cosa facevo? Aspettavo che la vita fosse perfetta prima di iniziare. E così, che cosa accadeva, signori e signore? Non iniziavo mai. La verità, e questa è una cosa che quest'anno ho imparato veramente in modo profondo, la verità è che la vita non è mai davvero stabile. C'è sempre qualcosa, un impegno in più, un imprevisto, un po' di stress. Aspettare il momento ideale significa spesso non iniziare mai. Invece lo sport, come lo studio della lingua italiana nel nostro caso, può e deve trovare uno spazio, ascoltami bene, lo sport e lo studio può e deve trovare uno spazio dentro la vita reale, anche se è incasinata, magari con meno regolarità, con più flessibilità, ma con continuità, e col tempo diventa una risorsa e non un peso. Quali sono atteggiamenti simili nell'apprendimento linguistico? Quali sono pensieri simili nell'apprendimento linguistico? Quando avrò finito gli esami, l'università, questo lavoro, ricomincerò a studiare. Ora ho troppe cose da fare, non ha senso iniziare. Per imparare bene una lingua serve tanto tempo. Io non ce l'ho, quindi non imparo. Quando sarò meno stressato o stressata, riprenderò. In questo periodo ho la testa da un'altra parte, quindi non vale la pena iniziare. Meglio aspettare di avere più energia, così poi sarò costante. Di nuovo, sii sincero e sincera con me. Quante volte hai pensato queste cose? Punto numero 5, ultimo punto. Per me fare sport significava pensare ai risultati. Per me lo sport era qualcosa da fare con uno scopo visibile e preciso. Perdere peso, aumentare massa muscolare, migliorare le prestazioni. Ogni allenamento era giudicato in base al risultato. Ho perso qualcosa? Ho perso qualche chilo? Si vede la differenza? Sto migliorando abbastanza velocemente? E se i risultati non arrivavano subito, ovviamente, cosa succedeva? Perdevo motivazione. L'allenamento, quindi, diventava una fonte di frustrazione invece che di benessere. Con il tempo, però, grazie a questo percorso iniziato quest'anno, percorso che è iniziato con l'ennesimo tentativo di controllare tutto fallito, che poi è continuato con la scoperta di questa personal trainer e l'ascolto del suo podcast, e che infine si è spostato verso l'inizio di un percorso di allenamento che mi desse piacere e benessere, quest'anno ho capito che questa mentalità mi allontana dal processo. Fare sport solo per il risultato ti fa dimenticare il piacere del movimento, la soddisfazione di aver fatto qualcosa per te, la calma mentale dopo un allenamento. I risultati arrivano, ma non sempre quando vuoi tu e non sempre nel modo in cui li immagini. Il progresso è spesso invisibile all'inizio, ma si costruisce ogni giorno. E se impari a goderti il processo, diventa molto più facile restare costante. Questo lo dico sempre. Se impari a goderti il percorso, diventa molto più facile restare costante. E quali sono pensieri simili che sono sicura tu hai fatto almeno una volta nel tuo percorso di studio? Studio l'italiano da 2 mesi, ancora non parlo bene. Vabbè, sicuramente sto sbagliando qualcosa. Se non vedo risultati veloci, mi demoralizzo e mollo tutto. Devo misurare tutto. Quanti vocaboli so, quante regole ricordo, quanti errori faccio. Non riesco ancora a capire i film, quindi vuol dire che non sto migliorando abbastanza. Spoiler! Dopo circa 20 anni di studio dell'inglese, io ancora oggi ho difficoltà a capire certi film. Altro pensiero, non sono ancora fluente, quindi tutto questo sforzo non serve. Quanto siamo bravi noi esseri umani a limitarci. E per favore, non prendere questo mio episodio come una critica, come un giudizio, ma prendilo veramente come un invito fatto da un'amica, una persona che ti vuole bene. Prendilo come un invito a cambiare per un po' il modo in cui ti approcci alle cose, perché a volte basta cambiare pochissimo per riuscire a fare le cose con maggiore piacere. Ma perché tutto deve essere un dolore nella vita? Perché tutto deve essere così difficile e frustrante? Grazie a questa personal trainer, grazie al suo podcast, grazie al lavoro fatto con lei, io sono costante nello sport da 8 settimane. Mi alleno ogni giorno, 2 giorni 45 minuti e tutti gli altri giorni massimo 15-20 minuti senza stress, rispettando il mio corpo e rispettando soprattutto il mio corpo di donna, perché il mio corpo ha una ciclicità particolare e quindi ogni fase del mio mese merita un approccio diverso allo sport, perché il mio corpo di donna funziona in un certo modo. Sono costante e la cosa più bella che mi è successa recentemente, che dopo 8 settimane sono riuscita di nuovo a fare una cosa che quando facevo ginnastica artistica mi rendeva ma così felice, e cioè la verticale. Ovviamente ancora la faccio appoggiata al muro, in passato la facevo senza muro, però mi sono messa in verticale e sono ritornata ragazzina, ma quanto è stato bello. Lo sport adesso per me è veramente quel momento della giornata in cui spengo tutto, spengo il cellulare, spengo il computer, metto le cuffiette, silenzio le mail, silenzio i messaggi, non esiste nulla, metto le cuffiette, ascolto la mia musica preferita e faccio sport. È un momento di connessione con me stessa. È il mio momento della giornata e mi dà un piacere profondo perché io arrivo lì e sono felice che devo iniziare ad allenarmi e non lo vedo come devo allenarmi perché. E i risultati arrivano anche con poco, rispettando i miei tempi e soprattutto, come dico sempre, provando piacere. E allora a quali conclusioni voglio arrivare con questa puntata di podcast? La prima conclusione è che la persona con cui lavori per raggiungere un determinato obiettivo è importante. Questa donna con cui lavoro non solo ha una filosofia di vita in cui mi riconosco, ma è anche molto gentile, mi ascolta, mi risponde alle email, è lì per me, mi dà supporto, motivazione, è preparata soprattutto in quello che fa e l'ha vissuto su se stessa. Conclusione numero 2. Abbandona il come dovrebbe essere, abbandona le idee di perfezione, gli standard irraggiungibili e ascolta la realtà della tua vita. Sviluppa consapevolezza. Ci attacchiamo troppo alle idee di perfezione, che possono essere una guida, ma diventano una trappola quando non ci permettono di avere una visione più ampia delle cose. Conclusione numero 3. Trova un metodo che funzioni per te. Certo, ci sono delle cose che devi fare, no? Come per esempio nello sport, ovviamente devi lavorare sulla muscolatura, devi lavorare sulla resistenza, devi lavorare sulla flessibilità, devi lavorare sul movimento articolare. Certo, ci sono delle cose che vanno fatte, però anche queste cose che vanno fatte possono essere inserite in un metodo che funzioni per te e non nel metodo perfetto. Per la vita che faccio non potevo andare in palestra ad allenarmi. Non è possibile, non è proprio possibile. Viaggio tantissimo. Per questo, con questa personal trainer, ho lavorato su un percorso di allenamento che si adattasse alla mia vita da nomade, perché viaggio tanto e quindi andare in palestra per me non è possibile. Ho comprato il mio bel tappetino d'allenamento pieghevole, quindi che si può mettere tranquillamente in valigia, e quando devo fare dei sollevamenti non utilizzo i pesetti professionali ma uso delle bottiglie piene d'acqua perché in quel momento è lo strumento che ho a disposizione. Quindi vedi, adatta il percorso alla tua vita, ma non aspettare che la vita si stabilizzi per poter mettere in pratica quel modello ideale, perché è difficile che ciò accada. Conclusione numero 4, stai nel processo, stai nel percorso, sentilo, goditelo, prova piacere, fa che sia un momento di connessione con te stesso e con te stessa. Conclusione numero 5, il tempo è una costruzione mentale. Inizia quando cavolo ti pare, inizia di mercoledì, inizia di domenica, inizia a luglio, inizia a 90 anni, inizia a 100 anni, inizia a 50 anni, non importa, ma inizia. Conclusione numero 6, o tutto o niente, la mentalità del o tutto o niente è distruttiva. Ogni cosa è uno spettro. Ci sono due estremi, più e meno, e al centro di questi estremi ci sono miliardi di possibilità. E tu in questo spettro devi trovare la modalità adatta a te, la quantità adatta a te. E alla fine dei conti, tutto ciò che quest'anno lo sport mi ha insegnato è alla base del mio metodo di studio della lingua italiana, metodo di studio che ha l'obiettivo di farti raggiungere un livello avanzato, e cioè il metodo devozione. Il mio metodo, questo nuovo metodo di studio, il metodo devozione, è un metodo sostenibile e flessibile. Si basa su un approccio olistico, quindi considera la persona nella sua totalità. Ti aiuta a integrare piacere, consapevolezza e studio nel tuo percorso di apprendimento, mette al centro qualità, impegno, costanza e rispetto dei tuoi ritmi, con l'obiettivo di raggiungere un livello avanzato di lingua italiana. E adesso arrivo a quello che ho annunciato all'inizio di questo episodio, e cioè il piccolo regalo per te. Solo per te che ascolti, ho creato un coupon con il 20% di sconto. Il coupon è, ascoltami bene, agosto devozione, scritto tutto in capitolo maiuscolo, ed è un coupon che è valido per tutto il mese di agosto.
Con questo coupon puoi acquistare o il mio nuovo mini corso intitolato Metodo Devozione, che contiene le 4 masterclass approfondite che ho creato quest'anno per creare il tuo metodo di studio della lingua italiana. Nella prima masterclass parliamo di grammatica, come studiarla, perché studiarla e come inserirla all'interno di un piano di studi. Nella seconda masterclass parliamo dello stile di apprendimento e del perché è importante riconoscerlo e utilizzarlo all'interno dello studio della lingua italiana. Nella terza masterclass parliamo in modo approfondito del metodo devozione e ci concentriamo principalmente su ascolto e lettura, come sviluppare l'ascolto e la lettura. Nella quarta masterclass, infine, ci concentriamo sulla produzione linguistica, quindi come sviluppare il parlato e la scrittura. Un percorso in 4 masterclass per raggiungere un livello avanzato di lingua italiana. Questo coupon può anche essere utilizzato per acquistare un abbonamento annuale alla mia piattaforma, LearniLango. E all'interno della piattaforma troverai queste masterclass sul metodo devozione, ma anche tantissimi altri materiali. Corso di grammatica avanzata, podcast, analisi di film, club del libro, eccetera, eccetera, eccetera. Ti aspetto, se ti fidi di me, per iniziare insieme un percorso di crescita linguistica ma anche di sviluppo personale, perché alla fine lo sport, le lingue, le relazioni, gli hobby, i viaggi, ogni esperienza è un pretesto per uno sviluppo personale, per ampliare i propri orizzonti, per scoprire nuove cose di sé, per ritrovare soprattutto la gioia di vivere. Grazie per il tuo ascolto, grazie se sei arrivato e arrivata fino alla fine. Ti sono grata per il tempo che mi doni e noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Grazie e alla prossima.
Se questo episodio ti ha lasciato qualcosa, ti è stato utile, ti ha dato maggiore consapevolezza, sicurezza e voglia di studiare, il modo migliore per ringraziarmi è votare con le stelline o lasciare una recensione. Imparare una lingua straniera aiuta a costruire ponti tra persone e culture diverse. E in questo mondo dove si costruiscono muri per escludere, il tuo è un atto rivoluzionario. Aiutami a far ascoltare le mie parole a più persone nel mondo, votando e recensendo il mio podcast. Grazie per il tempo che mi hai dedicato. È un dono prezioso e te ne sono grata. Alla prossima!